vedendo le linee di codice abbiamo capito che è più intelligente, sicuramente più efficiente. Cerchiamo di capire in che senso queste altre parole hanno altrettanto senso, sempre applicate a questo costrutto, no? Che noi stiamo vedendo. Vediamo perché in qualche maniera questo sistema, come dire, si può definire più intelligente. Per quale ragione, qual è il salto che ci fa capire, ci mettiamo altri 200 anni per capire come faccio ad acquisire un certo livello di intelligenza superiore in qualche maniera. E per fare questo, in realtà devo fare una specie di ulteriore salto per capire come farlo diventare non soltanto più efficiente, ma in qualche maniera più intelligente, no? Ci interessa questa questione. In che senso e come faccio per farlo diventare più intelligente? A questo livello è soltanto più efficiente, no? Qual è il salto logico? Che è un salto logico anch'esso abbastanza spaventoso, ecco perché non lo riesco a fare immediatamente, che mi modifica questo sistema in un sistema più efficiente ad un sistema in qualche maniera più intelligente. Vediamo se ci sono delle ipotesi. Marco c'è? Marco, proviamo a ragionare. Come faccio a farlo diventare più intelligente? C'è un tappo logico.
Memorizzare già dei contenuti all'interno?
Cioè, se adesso io ho soltanto questo sistema, diciamo, ho questo sistema, ho un cubo primitivo, diciamo così, questa è l'unica cosa che io ho capito fino a questo punto, e poi ho delle distanze cubo, giusto? 1, 2, abbiamo visto 3, abbiamo visto 4, giusto? Sono tutte, abbiamo visto che sono tutte cose possibili, no? Fino a qua ci siamo. Quindi ho creato soltanto questo. Qua io ho la lista completa e qua ho soltanto 3 informazioni, giusto? E abbiamo visto che questo è molto più efficiente, d'accordo? Non si sa più efficiente. Per affrontare la sfida dell'intelligenza, in realtà devo fare un altro salto logico. Tu che cosa hai detto di fare?
No, avevo ipotizzato di salvare già dei modelli predefiniti all'interno del sistema, cioè invece che riportare...
Vabbè, questo è salto logico. Perché se questo è un cubo, non è una panchina, è la stessa cosa, cioè non cambia, non dipende dal livello di informazioni che c'è dentro, ma diciamo siamo sempre dentro la stessa scena logica. Invece devo fare un salto logico che mi dà un livello superiore. E in realtà è una cosa che, come tutte queste cose, non è così evidente. Che faccio? Qual è la mia grande idea a un certo punto? Per acquisire una maggiore intelligenza. Vincioni, tu stai un po' a Marco di
secondo, diciamo. Non so, se modificando la punta iniziale che mi ricordo
sì, però in realtà è una cosa abbastanza, diciamo, quasi ovvia. Questa, certo, però diciamo sì, poi c'è anche quello, ma poi lo vediamo. In realtà sul discorso dell'intelligenza devo fare un salto logico. E qual è?
sì, cioè, sicuramente trasmettere l'informazione di base e rendere il sistema, cioè, così intelligente da riconoscere l'informazione di base che contiene.
Sì, ma mo c'è basta. Prima dobbiamo inventare molte altre cose per fare questo.
Non c'è di mio di campi di esistenza.
No. È una cosa molto semplice.
Questo è comunque la posizione del cubo, lui sa che è sempre un cubo.
Questo è sempre dichiarato, perché se tu lo chiami instance, lui lo sa che è sempre quello, perché lui guarda sempre cubo origine, quindi è un cubo instance, lo sa. No, è per un piccolo salto logico, ma fondamentale.
Lo posso scollegare dalla sua origine?
Sì, ma non è che lo osservo la grande intelligenza del sistema.
Se il cubo anche contenere le informazioni cubo contiene le regole costitutive del cubo, noi non possiamo. Né noi nel primo caso dovevamo solo fare le operazioni sul cubo primitivo. Invece il cubo primitivo contiene tutta una serie di regole.
Ma è sempre lì, certo, va bene, lo complessifico, però invece un salto logico più semplice di questo e quindi più potente. Vedi, è una caspita d'idea. E se io resto, cioè, se io faccio questa operazione, questa è l'idea, e se io in realtà questo, e chi ha detto che si ferma qua? Io posso anche ragionare in questa maniera, provate un attimo a pensare, chi mi impedisce di fare un'altra cosa qua, un altro primitivo? Che io chiamo cerchio? Giusto? Lo posso fare nella stessa maniera? Io cosa posso fare? Posso fare un sistema che a questo livello inserisco cerchio instance, giusto? E questo qua, diciamo, però diciamo è parallelo il sistema, questi qui sono instance di cerchio, scusate, adesso facciamo il cerchio per capire diciamo qual è il salto logico. Questi sono cerchi uguali, la stessa cosa di prima, d'accordo? Ok? È parallela la questione, cambia. In realtà il mio salto logico a che cosa consiste? Cioè che cosa vuol dire io onesto?
Informazioni al cubo primitivo da creare
Netto è una mia invenzione, vuol dire mi dici cosa sarebbe. Netto viene dall'inglese nexus.
Creare una nuova primitiva che non è una figura semplice, ma un insieme di figure.
E quindi, ok, tecnicamente quindi che faccio, dando il nostro esempio?
Raggiungo 5 cubi in un'unica primitiva.
Per esempio, oppure ancora di più? Sì, oppure? Oppure, cioè, sì, puoi fare quello, certo, oppure in maniera per dare più evidenza alla cosa, combino un cerchio e un quadrato, capito? Allora io, questa è l'idea. L'idea è che io a un certo punto mi dia questa grande idea. Questo è il manuale, o è questo? Questo non è né meccanico né manuale, questo è un'operazione. Ecco, dobbiamo vedere così. C'è il bottone? Non mi serviamo. Vabbè, fa niente. Lo facciamo più piccolo, d'accordo? Lo facciamo soltanto così. Che faccio? Io mi faccio un altro livello superiore qua in cui combino un cerchio e un quadrato e un cerchio. In realtà questi due, e questo è il punto fondamentale, questo è un'istanza di quello, giusto? questo è un instance di quello, li ho combinati, sono due instance combinate, d'accordo? Immagino che mi faccio una instance combinata così, una instance combinata così, qualunque cosa che mi pare, giusto? Sempre facendo questo ragionamento, cioè mi prendo le instance e le combino a un livello superiore, d'accordo? A un certo punto, una volta che ho fatto questo scatto logico, non c'è nessuna ragione per cui mi fermi. Posso comprendere questa e questa e ricombinarle come li voglio a un livello ancora superiore. D'accordo? Cioè, considero questa come una nuova primitiva da un certo punto di vista e la ricombino con questa a livello di un'altra primitiva. E così via all'infinito. Questa idea è l'idea dell'intelligenza del sistema, diciamo, object oriented o gerarchico, come io tendevo a chiamare, perché il sistema gerarchico funziona bene come idea, diciamo, per far capire questo. Questo è un discorso di intelligenza e non più di semplice efficienza. L'efficienza l'avevamo vista prima. Perché in realtà facendo questo salto logico, che è il salto della nidificazione o il salto della gerarchia, possiamo chiamarlo in maniera analoga, io ho creato una specie di albero di relazioni che a loro volta rimbalzano l'una rispetto con l'altra, cioè diventa relativo il concetto di che cosa è primitivo e che cosa è istanza, perché ogni volta cambia rispetto al livello in cui tu ti poni, da un certo punto di vista, perché alcune regole sono compatibili a livello di questo sistema. Per esempio, a livello di questo sistema, questa entità qua è letta a questo livello come un instance, giusto? Ma io a questo livello qua, essendo questo e questo provenienti da quello, io posso tranquillamente, ed è perfettamente possibile, inserire questo scelto invece che qua, inserirlo qua, per fare un esempio. Invece di inserirlo piccolo, inserirlo grande. Mi spiego? Quindi questo, da un certo punto di vista, diventa una primitiva di una serie di relazioni e il suo richiamo a livello successivo diventa un instance. Ma a sua volta la relazione tra le instance a questo livello superiore anch'essa ha delle regole di possibilità di movimento. La costruzione di questo albero gerarchico, adesso poi lo facciamo anche praticamente così, per questo stavo già provando, lo capite che cosa vuol dire. Vuol dire aver creato non un'efficienza del sistema, anche un'efficienza ovviamente, ma soprattutto un'intelligenza del sistema. In che senso un'intelligenza del sistema? Nel senso che io comincio ad aver predisposto un sistema che è in grado di seguire o di adattarsi all'evolversi di una certa mia scelta. È in grado in qualche maniera di accoppiarsi all'evolversi delle mie scelte, quindi anche ad accompagnarla e in un certo caso, anche come tutte queste cose, a suggerirmi alcune ipotesi che se non avessi questo sistema non lo potrei fare. In che senso? Tornando a livello di astrazione, come dire, a questo livello qua, il fatto di avere un sistema che mi aiuti a capire qual è lo spazio migliore tra questo e questo, e vedendo nell'effetto che ha a un'altra scala, mi consente di capire qual è il miglior livello, per esempio, di spazio tra questo e questo, perché io ne vedo già l'esito a un livello superiore. Mi spiego? No? Angelini, ti ho perso su questo punto? Anche praticamente, e poi quando ci parlo, ecco perché è importante avere poi qui un semplicissimo tutorial che ti permetta poi di farlo realmente. Facciamo un esempio più classico, d'accordo? Facciamo finta, facciamolo bene questo qua, così una volta lo capiamo per tutte. Avete visto?
Il
io lo avevo, il
sarcicino,
ma non capisco, grazie. Ah, ecco qua, la caduce. Facciamolo bene, d'accordo? Adesso che abbiamo capito, facciamolo.
Cioè, la cosa a livello parametrico...
No, non c'è niente.
A livello geometrico.
Non c'è niente di parametrico in questo momento. Non stiamo parlando di parametrico, stiamo parlando soltanto di concetti di relazioni. Non stiamo parlando di concetti di parametrico, non c'è in questo momento, non ci interessa.
Vabbè,
quello.
Però quando dubbi, cioè quando fai...
Calma. Cerchiamo di capire che succede. Cerchio, quadrato, d'accordo? Facciamo nel caso più semplice possibile, d'accordo? Decido di crearmi un'unità maggiore formata da un cerchio e un quadrato, d'accordo? Lo faccio così, ci siamo? Questa entità, a sua volta, da un certo punto di vista, è una primitiva, d'accordo? Ha queste, ovviamente, dal punto di vista geometrico, ma la relazione tra queste due, spazialmente, da un certo punto di vista, predispongono una situazione di livello, diciamo, intermedio. Se io mi prendo questo e lo prendo, diciamo, qui e me lo duplico, per fare un esempio, 4 volte, giusto? Lo posso fare? Sono 4 instance di questo, che a loro volta sono instance di questo, d'accordo? Adesso, mentre la relazione tra questo spazio, tra uno, non mi è significativa, quando io le divido in 4, dico, no, non va bene, la vorrei così. Che cosa faccio? Vado qua e automaticamente, spostando questo, mi si ripercuote su 4. In questo senso io ho garantito un'intelligenza del sistema a livello minimale, perché la relazione se io avevo impostato in questa cosa, io la verifico qua e mi rendo conto che non va bene. Siccome il problema è netted, io questo processo va all'infinito. Se a un certo punto mi salta in mente che capisco che il problema è che solo che questo sia quadrato e io faccio questo così a quel punto, che cosa mi succede? Che questo automaticamente è così, che questo automaticamente è così, eccetera. Perché ho operato a questo livello. In questo senso è molto utile pensare a questo discorso dell'intelligenza in un certo senso come una specie di intelligenza di sistema o l'intelligenza di organismo. In questo senso è un'intelligenza gerarchica. Esempio, con il movimento del corpo, questo lo capiamo, diciamo, esattamente. Se voi astraete questo discorso dal discorso logico al discorso di come si muove il corpo, non capite che funziona nello stesso modo. Cioè, se io muovo il dito, muovo il dito, d'accordo? Se muovo il polso, muovo il polso. Se muovo questo faccio così, mi sposto io, d'accordo? Se da questo punto di vista è in un certo modo la stessa logica, cioè dipende da che punto tu attivi il sistema e quindi quali sono, diciamo, le ripercussioni che puoi avere, diciamo, nei sistemi tradizionali, poi parliamo del bidirezionale, però diciamo nei sistemi tradizionali in una direzione, diciamo, come dire, dal basso verso l'alto, per intenderci. Poi c'è tutto un altro ragionamento al contrario, ma lasciamo perdere. Un'altra maniera classica di vedere questo tipo di cose attraverso l'idea dell'albero, è la stessa idea, no? Cioè praticamente c'è un livello successivo di combinazioni teoricamente all'infinito e dipende tu cosa muovi, cioè se muovi qua hai questo, se muovi qua hai quello, se muovi là hai questo. In questo senso è gerarchico, in questo senso è, come dire, a un certo punto di vista intelligente, no? ovviamente con molto grano salis, ma cominciamo a far entrare questo discorso, perché tu hai un'intelligenza di sistema, come dire, che non vuol dire che quella è intelligente in grado di prendere scelte, ma tu hai costruito un'intelligenza del sistema, cioè il corpo modello è in grado di operare, diciamo, in maniera intelligente a secondo di certi punti. Quindi questo è abbastanza. Una volta capito questo, che il sistema è un sistema Netflix che fa questo e che puoi operare in questa maniera ed è teoricamente infinita, il secondo livello del perché intelligente è, diciamo, almeno intuito del perché. Perché è efficiente, l'abbiamo capito, perché è intelligente, l'abbiamo un po' spiegato. Il terzo livello è che questo è un sistema semantico, come d'altronde tantissime cose che riguardano l'informatica, che, perché siccome comunque sempre, ci muoviamo sempre in un mondo di informazioni formalizzate da un certo punto di vista, se noi queste informazioni semantizzate gli diamo una semantica, oltre cioè una struttura sintattica, ma gli diamo un significato, noi diciamo ampliamo il livello, no? Allora, esempio classico, i layer, d'accordo? Se io sono un deficiente, no? Io non sono in grado di creare alcun layer in un edificio, perché non ho le categorie mentali. Ripeto, fate il test con uno che non è architetto e gli chiedi in quanti layer c'è questo? Una volta gli spiegate il layer, poi gli dico in quanti layer c'è questo? E quello, ma cioè dopo enormi sforzi ve ne tirerà fuori uno o due. Cioè, comincerà per esempio a vedere questa cosa, che ne so che si inventa, provate a farlo, interessante. Provate a fare questo test, è un test molto interessante, no? Se tu parli con un architetto, no? Lui ti fa vedere questo attraverso 100 layer, la struttura, i tamponamenti, gli infissi, le cose, oppure la forma geometrica, le linee virtuali, cioè, che può fare? No? Può disassemblare questa realtà in numerose livelli semantici, no? Sono semantici perché portano dei significati, proiettano dei significati, che sono significati funzionali, linguistici, di qualunque tipo che tu adoperi per fare delle cose, possono essere pragmatiche, astratte, di economia, di forme, di qualunque cosa. D'accordo? Ora, questo sistema è fortissimamente semantico, perché questo ragionamento tu non lo fai in astratto meccanicamente. Quanto più tu sei intelligente, tra virgolette, quanto più trovi dei modi di aggregare o disassemblare questo modello, attraverso dei significati semantici pertinenti, invece che delle semplici idiozie. Giusto? E questo quindi è il discorso del perché questo è un sistema, diciamo, semantico. Perché per la semplice ragione, tanto per dire la cosa più semplice del mondo, è che tutto questo è un sistema fatto di cose nominate. Qualunque livello è nominato, tra, se non fosse altro, ogni livello è nominato, cioè tu devi sapere come le chiami le cose, tra parentesi. E quindi quando tu decidi già semplicemente come le chiami, che cosa sono queste cose, già lì hai immediatamente avuto un sistema semantico, invece di chiamare ABCD devi decidere che sono queste cose. E queste cose, ripeto, possono appartenere, come in un layer, la stessa identica cosa, possono appartenere a un livello di completa astrazione geometrica, come possono essere i fatti fisici al massimo, cioè l'impianto dell'acqua, l'impianto della cosa, stessa cosa. Anche qua puoi fare una cosa molto pratica o puoi fare una cosa più, diciamo, astratta. Puoi fare un modello meraviglioso. Perché questo lo chiamiamo modello? Perché si applica esattamente questa definizione.
Non è un modello perché necessariamente è 3D, di norma è 3D, ma quello è secondario. È un modello perché si applica questa definizione a questo, cioè uno schema teorico elaborato in diverse scienze e discipline per rappresentare gli elementi fondamentali di uno o più fenomeni. In ambito informatico la forma che assumono le informazioni. La forma che assumono le informazioni funziona molto bene in questo diciamo, idea, perché è proprio quello che succede. E
sono gli algoritmi che hanno il rombo che è la domanda, il rettangolo che è la risposta che inserisce la domanda.
E, diciamo, questa è una maniera di vederlo, come dire, da un certo punto di vista più avanzata, in cui tu pensi anche in termini di descrizione algoritmica. Io non penso in termini di descrizione algoritmica, io penso in, semplicemente in quanto relazioni, poi che quello è un altro paradigma, c'è tutto un modo di implementarlo in cui queste siano, diciamo, gestite come algoritmi e quindi diciamo come descrizione algoritmica piuttosto che geometrico. In questo caso stiamo parlando di discorso geometrico, non algoritmico, cioè lo approcciamo per quella linea. Però in che senso questo è un modello in quella cosa? Cioè il passaggio è molto semplice. In che cosa abbiamo detto che è la caratteristica fondamentale del worksheet? Che fai sostanzialmente con un worksheet? Che fai una volta che l'hai messo insieme con spreadsheet? Qual è l'operazione di base? Andate a rivedere gli appunti. Qual è l'operazione di base? Dove fai tutta questa cosa? Che ci fai? Ho detto 40 volte. Fai what if! Semplice! Il mio valore, che ne so, del mortgage cambia da 0,8 a 3. Che succede al mio sistema? What if? E questo è esattamente what if. Se io cambio questa relazione, d'accordo, tra questi due, invece di stare così, che stanno così, che succede qua? Lui me lo calcola automaticamente. Me lo simula automaticamente. E me lo simula all'interno del modello, nel senso che all'interno delle relazioni che io ho previsto, esattamente come un foglio elettronico. Io non interrogo un motivo, poi io faccio una logica di simulazione, a che mi serve? A fare una logica di simulazione, non necessariamente una logica di rappresentazione. Lo faccio per la stessa ragione sostanziale per cui faccio un modello di spreadsheet, cioè lo faccio per simulare, per interrogarlo, per chiedergli what if. Cioè se io faccio un modello della gravitazione terrestre, no? O qualunque altra cosa, questo modello matematico mi serve a capire che cosa succede se si arriva a un meteorite, se arriva una cosa, se cambia la stagione, se cambia la massa della Terra, giusto? Come cambiano una volta che c'è un modello di organizzazione? E se quello è più grosso, se quello è più piccolo, se quello diventa cazzoso, che so? D'accordo? Nella stessa maniera, in realtà, dal punto di vista profondo, questo approccio è un approccio di modellistica in questo senso, che mi serve per fare le simulazioni. Dipende a questo punto dalla mia intelligenza, se io do da fare un modello di spreadsheet a uno che sta in seconda elementare, diciamo in terza media, che ne so, no? Che tipo di modello interpretativo nella realtà può fare? Che ne so. La media tra ragazzi e ragazze, e che ne so, quanti soldi mettono ciascuno per ottenere un determinato risultato? Uno bravo, in terza media, in grado di fare questo modello dal punto di vista di uno specie. Giusto? Che ce vuoi? Se io lo do a un economista, no? Quello ti fa un modello basato sui fatti statistici, economici, complessissimo, sono 40 pagine di codice, per cui al variare del salario, cioè se io mettiamo le cose qui, che succede lì, cioè un modello, diciamo, se io lo do a un fisico nucleare, che cazzo di modello mi fa quello? Immaginate, no? Se io lo do a uno delle cose, quello fa un modello banale, ma in realtà è uguale da un certo punto di vista, una volta che entri dentro questa logica. E quella stessa identica cosa. Se sono un enorme ignorante di architettura, ma che faccio? Niente, come con layer. Non ho le categorie interpretative. Quindi corrisponde in una certa maniera la mia capacità di astrazione e la mia intelligenza è nella costruzione del modello. Perché è un modello in qualche maniera simulativo che mi permette di fare il motif. Ok? Dopodiché, che cosa succede? Qual è la cosa che va? Apparentemente è la più banale. In realtà è la più importante. Che caspita fa sto modello? È quindi interattivo. Cioè, ok. Ovvio. No? Cioè nel senso che io lo verifico subito questa cosa, modifico le cose e lo modifico subito e quindi è interattivo. Oh, guarda che bello! In realtà è proprio quest'ultima parola che ci porterà al livello successivo, che però non facciamo oggi, d'accordo? Prima capiamo come funziona lui, poi capiamo i passi successivi. Apparentemente la quarta è la meno significativa, in realtà è la più importante, d'accordo? Ok. Allora, capiti i quattro livelli, efficiente, intelligente, semantico, interattivo, uno l'ha capito teoricamente, diciamo, disponiamo. Alla decima iterazione comincia a mettere a fuoco, ok? In realtà nel capitolo di questo libro è, diciamo, abbastanza spiegato, però, come dire, siccome ogni cosa è un concetto semplice, ma è un concetto che uno cerca di rendere il più semplice possibile, però allo stesso tempo è un concetto, quindi rappresenta un salto, che lo ce l'hai o non ce l'hai, concatenarli non è neanche così immediato. Perché per esempio questa idea che in qualche maniera i passaggi successivi conservano alcune caratteristiche di una rigenerazione di primitivi da un certo punto di vista, e alcune le perdono, ma alcune nuove le guadagnano, per cui il sistema d'albero e tutte queste cose è così immediato, 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 perché tu pensi a pensare in termini rigidi, no? Ok? È chiaro, alcune modifiche possono soltanto avvenire a livello dell'albero, ma altre modifiche possono avvenire a qualunque livello della gerarchia. Questo è il discorso. Ok. Allora, adesso io ho preparato... Ci sono domande? Chiarimenti? Ok. Vediamo che cosa è successo nella pratica. Mi è venuta un'altra caspita di idea. Qual è l'idea?
L'idea ha a che vedere con questo signore. Ma anche in realtà teoricamente con altri signori, ma ragioniamo soprattutto su questo signore.
Che caspita di idea mi è venuta? Che siccome quello è un container, lui è un container, giusto?
È un container in questo caso di informazioni. Che tipo di informazioni noi abbiamo, diciamo, immesso nel nostro mondo fino adesso? Che informazioni ci sono là per tutto questo che abbiamo fatto? Che tipo di che informazioni sono? Che so? Geometriche, diciamo, sono solo che riguardano al mondo geometrico. Dopo altri 400 anni, che caspiterina mi viene in mente? No. Qual è la cosa più semplice che mi viene in mente? La più semplice. Sì, cioè, diciamo, la più semplice. Fa ancora più semplice, ma più fondamentale. La cosa più banale del mondo. Che è la più vera, quella che se ti preoccupa immediatamente, in realtà, quando fai le cose vere. Allora, ed è enorme il salto, perché a questo livello
questo viene registrato in me, però l'empatia è fondamentale, l'urlo, cioè un urlo di tanto in tanto è una tecnica fondamentale, d'accordo? Allora che ci metti? Ci metti quanto cazzo da costa a sto coso e lo metti lì. Che vuol dire questo? Che quando mi sono fatto quello, io non solo mi faccio questa bella cosa, quanto che non sta lontano e vicino, eccetera, ma automaticamente mi viene che questo mi costa 1000. Perché ciascuno di questo costa 250. Mi costa 2000, ciascuno di questo mi costa 250, ciascuno di questo mi costa 250. Giusto? Quindi, sarà l'ira di Dio interfacciare questo sistema con un foglio elettronico. Per cui il risultato di questo non sia un risultato semplicemente geometrico, ma sia anche un risultato di costo. Sarà così difficile? No? Giusto? Quindi ecco il discorso. Dopodiché, una volta capito questo, che capisco? Che, diciamo, ci posso fare sostanzialmente attraverso questa cosa, ci posso sostanzialmente fare quello che voglio se ho la capacità. Cioè, in realtà, siccome questo non è che altro che un container, sostanzialmente, un container di informazioni strutturate, se io la so strutturare bene, come se fosse una scheda di database, diciamo, ci sono una parte di informazioni geometriche che mi gestiscono questo oggetto, è come se fosse un record di database, d'accordo? Ci sono in alcuni field contenute le informazioni geometriche, in altri posti, giusto? In altri cose ci potrebbe essere una cosa che una persona aveva detto. Certo, ci possono anche essere i pixel, teoricamente, cioè ci possono essere delle immagini di qualcosa. Però c'è una cosa che uno a un certo punto l'aveva detta questa cosa. Beh, ci può essere il peso, certo, per cui vedi quanto peso, eccetera. Altre, però uno a un certo punto aveva detto questa cosa. No. Aveva detto, ci sono delle regole di compatibilità, qualcuno aveva detto una cosa del genere. Cioè, che vuole dire? Che io posso, come si fa normalmente, tra l'altro in uno spreadsheet, no? Ci sono delle regole, che non sono regole 1 più 1 uguale 2, sono delle regole di natura, come dire, formale. A più B può stare, no? O A più B non può stare. Se voi andate in uno spreadsheet, ci sono una serie di regole, non sono matematiche, non è seno, coseno, quadrato, eccetera, ma definiscono le possibilità delle relazioni degli insiemi, no? Che sono di tipo logico. Nessuno mi impedisce di creare delle regole di tipo logico. Quindi, come dire, predisporre delle possibilità di compatibilità o delle situazioni di incompatibilità, e tu lo fai attraverso di nuovo degli operatori che non sono operatori di tipo numerico, ma sono operatori di tipo logico. Vero, falso, soltanto quando ci sono tre cerchi puoi avere un quadrato, cerchi e quadrato non possono restare insieme, delle regole di questo tipo. Siccome questo in realtà è come se fosse, diciamo, dal punto di vista logico, è come se fosse un record di un database, all'interno del quale ci sono i vari field, che però invece di avere quel tipo di struttura lineare ha una struttura gerarchica ramificata. Ecco che cosa succede. Quindi quando tu fai qua hai il costo, il peso, le regole, diciamo, di compatibilità o non compatibilità, perché il sistema controlla, no? Una volta che sei entrato dentro questa specie di loop, tu puoi costruire dei livelli di intelligenza man mano superiori. Per esempio, puoi fare, siccome tu qua leggi alcune caratteristiche anche che possono avere queste cose, tu puoi fare delle vere e proprie simulazioni. Cioè, tu costruendo questo, per esempio, immaginate, ci sono i dati geometrici, ci sono i dati dei pesi, ci possono essere i dati delle forze, tu basta che ti costruisci un modello attraverso le tecniche dell'intelligenza artificiale che sia compatibile con questo sistema e lui ti fa la valutazione dal punto di vista del costo, della compatibilità strutturale. Per cui a quel punto diventa vuotivo il sistema, perché tu capisci e ti dice guarda che questo qui a centimetro quadro, questo tipo di cemento con questo tipo di sistema la puoi fare. E tu cosa fai? Modifichi il valore del coso. Magari contemporaneamente tu sai che il valore del cemento di altro tipo che tu adoperi ha un impatto sul prezzo. E quindi tu sai che magari modificando quello ti aumenta il prezzo. Che succede al tuo sistema? Ok, ci siamo. Quindi sei, ecco perché nel sogno degli antichi, ma negli anni 70, lo chiamavano 3D database. Ecco perché quello che oggi noi chiamiamo BIM, se voi vedete nella letteratura degli Eastman, eccetera, lo chiamavano 3D database. Io mi ricordo quando sono arrivato a Pittsburgh che caspita era sto 3D database, ci ho messo un anno e mezzo a capire. Perché questo lo facevano soltanto, era appannaggio dei computer scientist, e io ero, diciamo, nel fronte di chi cercava di applicare il computer alla scrittura, ma i computer scientist facevano questo tipo di lavoro. In un momento in cui negli anni 80, 82, 83, 84, in realtà c'era Sigmund Semmelweis e pochi altri studi che avevano il loro, diciamo, sistema software per fare determinate cose. La stragrande maggioranza degli studi non faceva nulla, qualche pioniere all'università c'era l'AutoCAD che gestiva sulla linea, ogni tanto veniva e faceva vedere, guarda che fa questo e fa questo, perché per me ne faccio comunque, perché già quando avevo schermo nero già ne fa il vetro, quindi non ho mai avuto più a vedere, però questa era la situazione. Però dal punto di vista teorico, come dire, questa idea, sostanzialmente questa idea, era l'idea che si chiamava 3D database. Che perché, qual era l'idea? Che se tu hai un mondo, diciamo, organizzato gerarchicamente, come vi ho appena spiegato, attraverso una descrizione 3D, in realtà questa descrizione in 3D può essere attivata con tutti questi altri livelli. Mi spiego? Qual era lo stato dell'arte? Che questo non è più uno gioco, ma è una cosa implementata realmente. Anche se, come tutte le cose reali, e questo è una, diciamo, norma dell'implementazione reale, si perde degli aspetti fondamentali, perché da un certo punto di vista, per chi sognava il 3D database, non pensava che era, come ci ha appena descritto Ben Van Berker, un sistema poi di rappresentazione successivo, sia pur logico. Si pensava che fosse un sistema effettivo di implementazione del progetto. Invece quando lo ci dicono implementazione del progetto, lo fanno in quell'altro modo, tu capisci che ancora c'è un gap. Perché in realtà lo usano come sistema di rappresentazione evoluta del cantiere, non come sistema di generazione. E come sistema di generazione, in fondo, usano sistemi, diciamo, sostanzialmente geometrici che possono essere un po' programmati attraverso algoritmi, però diciamo, come dire, poi è interessante che il gap ancora esista a questo livello, proprio nella vera implementazione di questo come sistema di progetto, veramente, quindi come vera logica motiva, chiusa la parentesi. Allora, che succede nel mondo reale di questa cosa? Vi faccio un esempio, per cui queste non sono barzellette. Come si consegna oggi un progetto al comune con la via? Che cosa tiene il comune di Roma oggi? Tu che ne hai fatte alcune per avere la via del progetto? Che tiene concretamente? Quando vai là, Rosetta, che tiene?
Vabbè, chiede un fotogramma, cioè
chiede una pianta che sia
la
geometria cadastrale. Ok, stampata.
Sì,
poi pre-operam. Poi pre-operam.
Poi dipende il permesso di costruire, chiede anche delle
post-operam
come sta
e le varie carte della cosa. Questo è per un progettino, diciamo. Un progettino di interno o una cosa, però non va via. Si chiama ancora Cigatea, come si chiama?
No,
appena non abbiamo nome.
Fare, perché se soltanto se non è strutturale si chiama
Cila. Ah, Cila,
c'è anche un intervento strutturale, allora mi sembra che si chiami Cila. Poi ogni tanto
cambiano
nome.
Oggi la Cila, intanto tutti questi a ogni carta c'è qualcuno che, diciamo, dunque proprio a tutti, no? Per questo senso. Dopodiché tutto questo viene fatto in tre copie, non so, una volta era tre copie firmate, sono tre copie, si mettono ancora i bolli per ciascuna copia, si mette copia per ciascuna copia, questa è l'Italia, ok? Io ho dottorandi che stanno in tanto in giro del mondo. Da tre anni fa, quattro anni fa, un dottorando mi spiegava che cosa stava lavorando e stava praticamente per essere implementato. La cosa semplicissima, logica. Semplicemente questa. Se tu progetti, tu, la via o come cazzo la chiamo, qualunque tipo di edificio, tu lo fai col BIM. E tu lo presenti col BIM. In Danimarca, tu fai il progetto, lui fa col BIM già. E finita la cosa. Quindi naturalmente devi formalizzarlo questo standard, no? Devi capire che cosa, come si fa, come non si fa, come vedo gente che ce lavora, ci fanno il CC, eccetera. Non fanno il CC sulla persistenza di Luigi Moretti sulla cultura architettonica romana degli anni 50. Con tutto rispetto. No, uno bravo credo, uno bravo per rincuorarmi, non sono andato a prendere, che so, Pippo Mallo, no, prendo uno grandissimo, no? Per dire, no? Per dire. Allora, che vuol dire questo? Vuol dire una serie di cose enormi. Se uno di voi a un certo punto ha detto che siccome questo tende a avere un ragionamento di tipo verso lo standard, e questo può anche essere il suo drawback, ma che cosa succede nella realtà? Nella realtà concreta anche del progetto è una cosa che tutti quelli che lavorano col CAD sostanzialmente lo sanno a livello minimo. Cubo e quell'altro, cioè che succede? Come funziona? Ma la domanda deve essere un po' il defined, perché sennò è già la risposta. Nella pratica, quindi tu immaginati, no? Abbiamo detto che lo progettiamo col BIM, non fai le carte BIM, gli dai il BIM, d'accordo? Questo BIM, so come dire, te lo fai esattamente come io ho descritto, o che cosa fai sostanzialmente? Sei solo tu e gli altri, o c'è un mondo che ruota attorno a questa cosa? C'è un mondo che ruota a questa cosa. Il che vuol dire che tu accedi a una serie di componenti che non è che le fai te, le fai shopping delle componenti, e sono delle componenti BIM organized. Cioè tu, la tua scheda di database, non è che te la fai te correndo che deve fare la scheda della finestra. Dici, finestra di tipo A, cerchiamo il produttore di finestra, quello mi dà la finestra che è già BIM compatible, fine. Quindi che vuol dire? Che c'ha già costruito la trasmittanza del vetro, la cosa, eccetera, il costo, la cosa, eccetera. E tu in sostanza, quindi ecco perché da un certo punto di vista è anche un rischio, un po'. Siccome la componente è già un componente, come dire, out of shell, anche dal punto di vista informatico, è come che può, diciamo, no? È un campo anche forte andarci così. Però sostanzialmente tu hai già le componenti che sono componenti già BIM compatible, tu le inserisci e quello automaticamente ti fa determinate cose. Sempre di più così sarà. Chiaramente tutto questo è qualcosa che è anche un drawback, come qualunque problema di standardizzazione, no? Però, diciamo, dobbiamo capire che cosa succede. Ho parlato proprio ieri con una mia vecchissima, una studentessa del 2002, non è vecchia, una giovane signorina, però insomma per me è 2002, tanti anni fa, no? E mi diceva che era andata a lavorare per un anno da Skidmore in St. Mary's. E mi diceva, sì, però io ho imparato, c'è una grandissima ditta americana, 5.000-10.000 architetti, e mi diceva che lei aveva considerato un grande successo il fatto di aver capito Revit in una settimana, cioè aver capito, perché il problema non è neanche operativo, perché devi fare dei salti logici per capire questa cosa. E mi diceva che lo studio produttivo, come è organizzato, pensate alla follia, cioè l'effetto di finestre basta. Quindi quello che gestisce soltanto, quindi questi studi, diciamo, produttivi, lo studio, diciamo, grosso, tende a essere molto parcellizzato in realtà. C'è quello che fa solo le finestre, c'è solo quello che fa gli impianti, c'è solo eccetera, eccetera. Per dire, poi queste cose diventano reali, no? Diventano tutti meccanismi reali. Per cui, come dire, voi siete entrati qua, alcuni di voi, non tutti, senza capì niente, oggi, non dico nel corso, dico oggi, senza capire che cos'è la struttura gerarchica, perché è efficiente, perché è intelligente, perché è semantica e perché è interattiva, una vaga idea del perché ce l'avete, sapere che cos'è il BIM, almeno uno lo incontra per strada e dice io sono stato a Londra, ho fatto questo, tu almeno capisci di che parliamo, ma non dico, ma capisci di che parliamo, ti orienti. D'accordo? Poi, diciamo, le conseguenze ovviamente sono altre, però ce ne potremmo andare contenti, ma in realtà secondo me è molto utile fare un piccolo hands-on, cioè una piccola parte tipo tutoriale per capire e vedere questa cosa. Quindi per alcuni è normalissimo, però alcuni non l'hanno mai fatto, è, diciamo, interessante. Allora, l'implementazione gerarchica, cioè queste implementazioni ce l'hanno molti software. La fanno in maniera diversa, ma ce l'hanno molti software. È chiaro che se tu vai con quello della Bentley, eccetera, ci avrà tutta una possibilità di costruzione di questa cosa molto forte, no? Ci avrà tante cose che tu puoi inserire quando fai questo, perché sono software iperprofessionali, no? Una copia di Gary Technologies costa $30,000 per fare un'idea, una sola copia. No? Quindi cioè, è chiaro che tu ti muovi in una dimensione è l'altra dimensione. Però il concetto, una volta, questa è la mia idea sempre, che se uno ha capito le chiavi fondamentali forse si può orientare, ma se non ha le chiavi fondamentali è zero. Allora, adesso, diciamo, come dire, queste ci possiamo tornare dopo. Qui negli anni ci sono anche qui raccolte varie cose, anche vedo che sono arrivate, diciamo, questo per me era molto interessante, perché io quando lavoravo su queste cose nei primi degli anni 90 cercavo di far capire come queste cose qui erano particolarmente importanti nel caso del restauro, del recupero e della cosa dell'esistente. Perché? Perché una delle forme più facili per applicare questi sistemi è applicare alla base un materiale rispetto a un altro e, diciamo, vedere immediatamente qual è il risultato attraverso questo sistema gerarchico. Quindi uno dei casi più semplici di applicazione è proprio quello del restauro del restauro delle cose, in cui l'edificio, la parte nuova, la parte vecchia, il tipo di materiale, eccetera, diventa immediatamente simulabile, diciamo, no? Quindi ha un campo di applicazione molto logico e molto semplice. Considerate un'altra cosa, una delle capacità fondamentali di questo sistema è come il layer, è la cosa di poter nascondere. Cioè, quindi se io ho quel tipo di combinazione, a un certo punto dico nascondimi i quadrati, quello ci mette la frazione del secondo. E quindi io posso fare un campo enorme di simulazione anche basandomi su cosa io voglio, cosa non voglio, capito? E immagino anche la conseguenza di costo di queste cose, no? Se io aggiungo le tende al mio coso, mi costa €300,000 in più, e se non ci fossero, in un attimo vedo. Quindi in quel caso lì lo capisci subito, nel caso del, diciamo, soprattutto nel momento in cui il restauro ha una componente in cui che può essere negoziabile con altri, no? È un sistema molto dinamico. Vabbè, quindi qui io man mano, o magari anche di tanto in tanto, questa è una cosa recente, per esempio, ho detto, guarda, finalmente siamo nel 2004 perché sono arrivati, e da Mocchio stiamo cercando di spiegare queste cose. Poi hanno un grande impatto per noi nell'analisi critica dell'architettura, che ha tutto a che vedere col problema dell'intelligenza, no? È la tua capacità di interpretare criticamente il modello. Il modello non è la costruzione del modello, è l'intelligenza della costruzione del modello. Le informazioni che metti, e sono le informazioni che metti che ti permettono poi di fare o non fare certe operazioni critiche, di assemblaggio o disassemblaggio, tutto quello che vuoi. Se tu non le metti bene fin dall'inizio, niente. Quindi qua parliamo di lavori di molti anni fa, eccetera. Comunque, quindi ai nostri tempi, al tempo in cui io facevo anche le facevo realmente queste cose con gli studenti, noi usavamo altri software, quindi ho dovuto fare un pochettino di ricerca per capire qual è la maniera più facile per voi per fare hands-on questo, perché una cosa è parlarle, un'altra cosa è farlo. Quindi ci vogliono in realtà non più di 15 minuti, veramente 10, però il mio consiglio è farlo anche voi, se no è inutile fare tutorial, perché uno poi non lo fa, dalla parte se entra, dall'altra se esce. Uno fa lo sforzo di fare il tutorial per fartelo fare, se no a che serve? Perché nell'attimo in cui lo fai tu capisci, come tutte le altre cose. Allora, questo è un piccolo tutorial, più semplice di così non si può, che è fatto in SketchUp. Qual è il vantaggio di SketchUp? Che è un software che tutti potete scaricare gratis, d'accordo? Allora, io praticamente l'ho ricreato, questo qui. Allora, se uno va qua, lui vi scarica, mi ero scordato. Se uno va qua, va al tutorial e qua, diciamo, sostanzialmente vi fa step by step quello. Cioè, lui innanzitutto come gli funzionano le parole, perché se uno non capisce la parola, come lui parla, perché lui la chiama componente, d'accordo? Quello che noi chiamiamo oggetto, lui la chiama componente. E quindi noi creiamo una componente, lui la chiama componente, e vabbè, cavoli suoi, ok, la chiama componente. Eccola qua, abbiamo creato una componente. È un'entità, guardate che cosa succede subito. Io la chiamo, la nomino. Io ho, diciamo, come dire, ho imparato, dopo aver fatto tanto lavoro, che siccome poi a un certo punto questo albero diventa molto complicato, ebbene chiamarle e dargli un livello del sistema gerarchico che più o meno poi andrà a complessificarlo, se no dopo un po' però non ci capisco più niente, perché con le combinazioni successive, allora io, diciamo, per tradizione, la cosa la facciamo da 20 anni, la chiamo A poligono. Perché lo chiamo A poligono? Perché A, per me, convenzionalmente, mi rappresentano tutti i primitivi del primo livello, come dire, no? E quindi è così. Dopodiché io qua gli posso mettere una descrizione. Guardate quanto è interessante. Lui qua ti può dare altre piccole regole, altre cose, dopodiché la scheda è finita. In questo caso puoi avere soltanto questo livello semantico, cioè gli puoi mettere una descrizione per ricordarti che è. Gli puoi dare un nome e sostanzialmente poco altro. Se invece andiamo con quello di Bentley System, diciamo, metti molte altre cose, puoi mettere il costo, cioè, oppure più logicamente te lo prendi direttamente e quella legge la scheda all'interno del database, no? E quindi il database già ce l'ha costruita tutto dentro, non è che sei tu che gli metti il costo, mi spiego? Chiaro? Ti prendi la componente e quello già, ci sono tutte le componenti, per cui quando lo duplichi quello sa quanto ti viene a costare la cosa, più o meno il meccanismo è questo. Comunque vabbè, allora una volta fatto questo, io adesso lo duplico 3 volte, o con copia, oppure adoperando la finestra componente, perché la finestra componente, quello facciamo realmente, mi permette di inserirlo, oppure io copio e incollo, lui sa che il copia e incolla applicato a questa struttura è un copia e incolla di un instance, sostanzialmente. Mi spiego? È la stessa cosa. Eccolo qua. Ho creato questo mondo. Mi appare in questo modo, poi lo facciamo realmente. Mi appare in questo modo, eccolo qua. Quindi, praticamente, ogni volta che io clicco in questo, lui sa che la componente si chiama poligono. Io qua ho iniziato a scrivere che cos'è. Ok, adesso scopri la grande importanza, vai al comando componente e poi scegli modifica componente. Cioè io che ho fatto? L'ho creata, ho creato 5 instance di quella componente. Ecco infatti, lui mi dice ci sono 3 componenti in questo modello. Io ne scelgo uno e vado a, a modifica componente. Che cosa faccio? La estrudo, per fare un esempio. Estrudo la componente a livello della primitiva, giusto? Automaticamente io ho un mondo popolato da volumi, precedentemente erano questi. Ovviamente io posso fare qualunque modifica della componente, posso distruggerla, posso aprirla, posso fare qualunque cosa a livello del primitivo, giusto? Invece di un quadrato posso avere un grattacielo con tutti i dettagli, ma nella struttura logica, nel modello, il modello dal punto di vista organizzativo è identico. Mi spiego? È identico. Cambiano le variabili, ma il modello in quanto struttura è identico. Ok. Cioè nel senso delle relazioni. Dopodiché che faccio? Mi inserisco, mi faccio un'altra componente, la stessa cosa che abbiamo fatto là. Cioè mi faccio una componente cerchio, che è una componente a cerchio, d'accordo? Perché io convenzionalmente, vedete, per capirmi che cavolo devo sta a fare, la chiamo a cerchio. Dopodiché che faccio? Me le combino ad un livello superiore e io lo chiamo B incastro. Perché convenzionalmente ho imparato che se io sono un pochettino organizzato, man mano che è, non mi si capisco più niente, non capisco più quale, cioè ci sono dei sistemi, però insomma è bene avere un tipo di cosa. Dopodiché che è? Eccolo qua, quindi questo è l'uno, questo è l'altro, io mi prendendomi uno dell'uno e uno dell'altro mi faccio la componente B incastro. Dopodiché ovviamente io posso andare avanti all'infinito, perché anche la B incastro me la posso, che è questa, posso fare un livello gerarchico ancora superiore, che è in caso specifico il B incastro più il C cilindro, per dire. E questo è un livello di terzo livello, in cui avviene tutta questa cosa. D'accordo? Ok? Questa è, come dire, la base della cosa. E dovrebbe essere abbastanza facile per voi farla, però noi facciamo ancora di più. Io qua vi ho creato un file di SketchUp già pronto, per cui ci possiamo giocare. Quindi, se tu vai qua, lui te lo sta scaricando, ve lo trovate dove lo scaricate, adesso non... Sì? Vabbè, cominciamo... Download, è qua. Eccolo qua, nel mio caso è qua dentro, eccolo qua. E ecco il template gerarchico, ok? Questo qui lo aprite... con SketchUp 8 che è gratuito, eccolo qui, e ve lo apro, eccolo qua. Allora qui lo vedete sostanzialmente, possiamo anche rifare tutto da capo, ma qui vedete, diciamo, eccola qua, questo è diciamo il primo oggetto. Se io, ecco, lui me lo reinserisce, eccolo qua, me lo reinserisce, d'accordo? Se io in realtà, vedete che lui mi fa così, perché mi fa così? Perché lui mi dice, guarda che tu stai inserendo un instance. Questo mi sta dicendo con questo suo tipo di cose. Io infatti ho preso questo e l'inserisco. E sto inserendo un instance in realtà, d'accordo? A questo punto, se io voglio modificarlo, per dire, vediamo un po', fine dell'inserimento. Fammi vedere adesso com'è la cosa. Ecco, vado qua. Vediamo se io che cosa gli posso dire. Ho fatto col mouse a sinistra. C'è? Modifica componente. Eccolo qua. Seguitemi, questo è un piccolo dettaglio. Potrei anche decidere di renderlo unico. Che cosa vuol dire che renderlo unico? Gli rompo la sua... Diciamo, me ne fa una copia vera. Come dire, non è più un instance. Se io vuol dire rendi unico, vuol dire non è più un'istanza, diventa a sua volta un oggetto. Invece io voglio in realtà modificare la componente. No, rendi unico o modifica componente. Esplode la stessa cosa che rendi unico, fa un altro ragionamento. Ma se io vado a modifica la componente, vuol dire che questa è una componente del sistema e quindi teoricamente, anche se io opero in qua, vediamo un po' cos'è. Se è vero, o se mi sbaglio in qualcosa, questo estrude. Ok. Vediamo un po', perché io questi sono anni che non adopero, eh. Eccolo, comunque vedete che vede in tutti, e adesso questo dovrebbe essere una modifica di posizione, eccolo qua, d'accordo? Ma può anche essere una modifica, ecco, tac, mi fermo, li ho cambiati tutti, ma la stessa identica cosa, che ne so, estrudo è questo, se non sbaglio, no? Ok, se faccio, eccolo qua, giusto? Sta avvenendo a tutto il punto in cui questo è gerarchicamente inserito, d'accordo? Ok? Quindi questo a livello di modifica. Questo a poligono va bene, B incastro uguale, la stessa cosa avviene a secondo di dove sto operando, perché per esempio questo, vediamo un poco, finiamo la cosa, ok, questo vedete che è composto da due primitivi, praticamente, lo capiamo questo, no? Cioè da questo primo livello e da questo primo livello. Se io gli chiedo modifica componente, quello che io mi aspetto è che posso cambiare le relazioni geometriche dai due, ma non posso cambiare la struttura, perché la struttura devo andare a livello suo proprio. Quindi, teoricamente, adesso per provarvi che questo sia vero, andiamo un po', zoomare, ecco, fa così, ok. Software che io non adopero da anni, quindi come funziona la manina così? Si muove te? Si muove lui? Sì, ok. Quindi abbiamo detto la componente è questa, se io dico modifica componente, eccola qua, chiaramente mi cambiano le relazioni geometriche tra l'una e l'altra. Cioè posso prendere questo, credo che sia questo a spostare, no? Ecco, vedi? E quindi in tutte le sue dupliche di questa componente quella è quello che abbiamo fatto prima, eccetera. Se volevo cambiare la natura geometrica non lo posso cambiare a questo livello, eccetera. Questo è il sistema, diciamo, in due parole. E farlo una volta capite come si chiamano le cose, cioè cosa vuol dire crea componente, eccetera, e veramente ci vuole poco. Ma c'è la grande differenza tra farlo o non farlo, perché farlo si comincia a fare entrare in questa cosa concretamente, no? Non farlo, rimane così. Quindi io ho spiegato sto quarto d'ora per invitarvi a farlo, poi fate come vi pare. Ok? Allora, con questo finiamo questo, soltanto nel dirvi che questo è un punto cardine del corso. Perché è un punto cardine del corso? Perché questo è la creazione in ambiente informatico per gli architetti di una cosa di cui non esiste una corrispondenza nel mondo reale, e quindi essendo questo è portatore di una serie numerosa di cambiamenti, molto numerosa, e quindi di queste cose parliamo nella parte finale. E qui c'è, insomma, negli anni c'è tanta letteratura, alcune anche più recenti che ho aggiunto da poco, pensavo vi potevano interessare, ma insomma ci sono vecchi i tutorial, cioè ci sono tanti scritti su questa cosa, c'è questo, c'è anche per esempio, ecco, lui viene sempre alla fine dell'ora. Adesso non funziona più, ok. Vabbè, come dire, io queste cose le ho adoperate molto, molto nell'analisi dell'architettura, no? Per cui tutta l'idea dell'analisi dell'architettura era, diciamo, come dire, impostata così, ma era anche applicata anche a dei casi di progetto. Per esempio, questo è un progetto che magari ne parliamo un poco la volta scorsa, però adesso vi affatico troppo. Questo era un piccolo progetto fatto negli anni 90, ma che implementava tutto questo discorso, facendole anche concretamente, facendo capire come lavorare concretamente, eccetera, 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 per farle. Quindi, in un momento in cui non esisteva neanche la parola BIM, non so, ma la parola BIM credo che abbia una ventina d'anni, non di più, quindi qua siamo ancora prima. Ok? Allora, questo è questo mondo, e faremo un'altra serie di lezioni sempre per tagliare questo, per capire soprattutto l'impatto che ha nell'architettura questa cosa, d'accordo? La prossima settimana invece vi calate in full immersion con Gaetano, no? E tu già magari mercoledì gli dai qualche istruzione per l'uso e così sapete che fate. Ok?